Giovedì è successa una cosa un po' particolare che mi ha fatto grandemente riflettere, dapprima in maniera un po' scocciata, devo dire, ma poi mi ha veramente aiutato. È successo questo: il messaggio giovedì l'ha portato Piero e è andato direttamente a parlare di Giobbe. Dapprima ha detto qualcosina, poi ha approfondito, insomma, in sostanza ha detto una serie di cose che erano state oggetto di mia riflessione, mia riflessione, per il messaggio che stavo preparando per oggi. E quindi in qualche modo mi sono sentito come bruciato, cioè, perché adesso è tutto lui. Quindi ho aggiunto solo alcuni aspetti particolari che mi sembravano adatti da poter inserire in quello che aveva detto Piero. Però tutto questo in realtà mi ha portato a riflettere più approfonditamente sul senso di fondo del messaggio che io avevo intenzione di portare oggi riguardante il ruolo del libro di Giobbe nella parola. E così ho riguardato questo approccio al mio dire. E mi sono reso conto di altre cose molto, a mio parere, molto belle che comincerò a dirvi oggi, ma non riesco in un solo giorno, in una sola occasione, a dire, penso, spero, cercherò insomma a dirle in maniera sufficientemente inquadrate per dare una visione trasversale a che cosa è la Bibbia, perché esiste, perché il Signore l'ha fatta scrivere. E questo non è per un fatto di curiosità, ma proprio per il mandato per l'umanità. Voi tutti avete una Bibbia, no? Provate a considerare. Se prendete il capitolo 4 e 5 della Genesi, della gente. Solo così, a volo, penso che li conosciate. Copre quanti anni dell'umanità? Più due capitoli. Quanti anni dell'umanità coprono? Spanne, 1500, proprio spannoni. In 1500 anni il Signore tira fuori due uomini, Enoch e Noè. Va bene? 1500 anni. Quante pagine sono scritte qua nei Vangeli per parlare di 3 anni di Gesù? Io non lo so, non sono andato a contare, ma saranno 60, 50, non so, una roba del genere. 3 anni. Questo mi ha fatto pensare, ma il Signore è una promessa che parte all'origine proprio, è la tunica di pelle il Signore, no? Che si trova in Genesi 3. E per parlarci di quella cosa lì, così importante, ha impiegato poi al momento opportuno un'area del suo scritto, del suo dire, dei suoi pensieri così enormemente sviluppata rispetto a quello che sono riusciti a fare gli uomini che hanno seguito e sono stati ispirati, sostenuti da una presenza evidentemente molto violenta, molto potente, molto capace del maligno sulla terra. Quella che doveva essere la terra condotta dall'uomo, guidata dall'uomo. E notiamo anche un'altra cosa: come sono finiti tutti quelli che sono vissuti in quei 1500 anni lì? Fuori tutti, fuori tutti. Voglio dire che l'avvento del peccato e il regno così orgogliosamente vittorioso, almeno per il momento, di Satana deve essere stata una cosa paurosa, veramente paurosa. Il fatto stesso che ci sia questa descrizione di quello che ha fatto Caino, dei suoi discendenti, Lamech, cioè la corruzione che si è sparsa per il mondo. E poi ancora quello che leggiamo in alcuni versetti che rappresentano i pensieri del Signore, che sono capitolo 6, c'è quella diecina, 8 sono, versetti in cui il Signore si dispiace, si pente quasi di avere creato l'uomo, perché l'uomo si era corrotto, non l'ha fatta di tutti i colori, e quindi dice l'Eterno, sono il versetto capitolo 6-6 della Genesi, e l'Eterno si pentì di avere fatto l'uomo sulla terra, si pentì. Solo che i pentimenti dell'Eterno non possono essere come i pentimenti dell'uomo, sono qualcosa di molto più consistente, perché sarebbe dire, se fosse solo pentito, ho fatto uno sbaglio. Il Signore sbaglia, non può sbagliare. Dobbiamo entrare nella mentalità del Signore. Quindi quando dice l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo, e l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Poi c'è uno dei ma più belli della parola. Ma dice Noè, trovò grazia agli occhi dell'Eterno. E come dire, come faccio a sterminare tutti? C'è quello lì è alle basi, ai contenuti essenziali di quello che io intendevo nell'uomo, pur corrotto come ho colpito dal peccato, come è stato. Intendevo questo tipo di persona. E se guardiamo poi le cose che faceva Noè, benché non siano particolarmente descritte, era, come dire, un uomo che cercava di essere onesto, corretto, religioso, tutto sommato, perché questo era quel che faceva, conosceva il fatto di sacrificare, di riconoscere la presenza di Dio, tant'è che quando poi uscirà dall'arca fece appunto sono al capitolo 8 qua, al capitolo 8, versetto 20, dice: e Noè edificò un altare all'Eterno, prese ad ogni specie di animali, di animali puri e di ogni specie di uccelli puri, e gli offrì ed offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un dolore soave, e l'Eterno disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, perché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semente raccolta, fredde e caldo, estate, inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Non so se abbiate notato queste differenze. Quando nella lettura che ho fatto prima, capitolo 6, versetto 7, dice: sterminerò da sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, poi il bestiame, i rettili, gli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Cioè, l'idea era sterminare il creato del quarto e del quinto giorno. Quinto è l'uomo e quarto sono gli animali. Cioè tutta quella parte con una vita visibile, perché in qualche modo gli animali come noi abbiamo una visibilità della nostra vita più sviluppata rispetto a quella delle piante o del mondo, il regno vegetale. Però il regno vegetale, il regno minerale e il regno celeste erano tutti preservati, come a far pensare che al posto dell'uomo e degli animali, quindi aventi una vita differente rispetto a quella di quest'altro regno, sarebbero stati sostituiti. Quindi ha pensato una grossa pulizia a fondo del Signore, però per un uomo, per questa modesta onestà di cuore di quest'uomo, cioè di Noè, il Signore ha sentito, dice, sono versetti 8 giri, e l'Eterno sentì un odore soave, cioè almeno ce n'è uno. E notare ancora, sempre lì in quel punto, Noè edificò un altare all'Eterno, aveva cioè un'idea dell'Eterno, non so in che termini, ma aveva comunque una coscienza di qualcuno al di sopra da rispettare e al quale riconoscere degli aspetti, diciamo, fondamentali, la sua vita, tutto quanto, la conduzione che aveva sentito dalla sua mano, perché nei passi precedenti si vede che l'Eterno disse a Noè: entra nell'arca, fai così, così, colà. Cioè aveva un colloquio basato su una fiducia per cui edificò un altare e aveva quindi il concetto di rispondere in qualche modo. Come? Chi gli aveva insegnato a fare un altare? Però, come messo in evidenza nel suo cuore, il fatto di poter offrire, è una logica come quella di, scusate, primo figlio, di Abele, quello che mi viene in mente, è una logica istintiva, diciamo, di Abele, della presenza dell'Eterno, la presenza del Creatore, la presenza di qualcuno che è al di sopra, che vedeva negli animali, nelle piante, che vedeva nel cielo, tutte le manifestazioni del creato. E offrì olocausti sull'altare. L'olocausto è una offerta completa dell'animale. Poteva in qualche modo, come dire, il cosciotto me lo mangio, scusate, ma, e poi dice, ci saranno le penne, offrì l'olocausto. Cioè, ha voluto rendere riconoscenza a Dio sulla base di un valore intero di una vita, non la sua, ma quella di animali puri e di ogni specie. E questo era già stato nel cuore, 1500 anni prima circa, nel cuore di Abele, per cui il Signore aveva gradito allo stesso modo il messaggio che veniva dall'offerta di Abele. Allora il Signore sentì l'odore soave e prese questa decisione: io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla fanciullezza. Oh, guardate che la fanciullezza l'abbiamo passata anche noi, eh? Siamo ancora così, la nostra natura è ancora quella. E non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto, finché la terra durerà, sementa, raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Ma quali erano i punti, il valore, il carattere che il Signore apprezzò in Noè? Quello che ho fatto, questa offerta. Lo andiamo a leggere in 6, Genesi 6, versetto 9, seconda parte. Dice, Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi, e Noè camminò con Dio. E se andiamo all'inizio del versetto del capitolo 7, disse a Noè, entra nell'arca tu con la tua famiglia, poiché ti ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione. In questa generazione ci deve far pensare, generazione non vuol dire da un padre a un figlio, proprio molto più ampia. Questa è la generazione antidiluviana, noi siamo nella generazione post-diluviana, no? Nella generazione, cioè il Signore ha accettato una insufficienza di valori assoluti da parte di Noè, ma adeguati a quello che poteva pretendere in quella generazione. E da noi si aspetta la stessa conoscenza, maturità, eccetera. Noi siamo di un'altra generazione, dobbiamo rispondere per un altro valore. E qual è il valore essenziale per il quale dobbiamo rispondere noi nella nostra generazione? Di mezzo, hai detto bene Michela, di mezzo c'è stato, grazie alla benignità di Dio, c'è stato l'avvento e l'opera del Signore Gesù. Siamo una generazione che ha visto qualche cosa, ha vissuto qualche cosa, ci è stato tramandato qualche cosa che non c'era ai tempi di Noè. E quindi il Signore non ha preteso in relazione a qualcosa che non potevano ancora aver maturato e conosciuto. Ma noi, a noi la chiede, eh? Noi dobbiamo capire che siamo chiamati a essere giusti nel suo cospetto in questa generazione, quella che viviamo noi. Ed è una generazione, appunto, non di quanti sono le generazioni, 30 anni, ma evidentemente ha un valore molto più ampio e molto più profondo. Senza volere ho deviato un po' un attimo per via di questa sperequazione di anni. 1500 anni in una pagina 2, anni in cui ci sono scatenamenti della malvagità dell'uomo, e una sessantina saranno circa, di pagine per descrivere 3 anni soltanto durante i quali il Signore Gesù, mandato per noi, ci ha illustrati in termini chiari, esplicativi e di atteggiamento personale fino alla sua morte al posto nostro, e quindi non erano più gli animali tipo Noè, perché noi apprendessimo quanto è grande il valore, il significato, l'aspettativa che il Signore ha da parte dell'umanità. Siamo responsabili di rispondere all'altezza della nostra odierna generazione, rispondere alle aspettative di Dio, che ci ha creati per un piano speciale, assolutamente unico, meraviglioso, eterno e di una levatura eccezionale e di cui non riusciamo, penso, io almeno sono così, a cogliere la pienezza, perché la pienezza da cogliere sarebbe quella di capire cosa vuol dire una frase tipo questa, evidentemente salto avanti un po', una frase tipo questa: no, durante il messaggio no, dopo per piacere. Appunto, non sono cose importanti, adesso parliamo del messaggio. Va bene, ok Enzo, forza. Va bene, Edgardo, cosa dici tu? Dice che deve sempre alzarti per tenere un po' aperta la porta per te. Basta, non è questo il tema di cui dobbiamo parlare. Ci metteremo d'accordo per queste piccole cose. Forza. Allora, dicevo, sono stato interrotto, mi dispiace la discontinuità, ma mi riallaccio alle ultime parole e leggo da Prima Giovanni, capitolo 3, versetti... versetto 2-3. 2-3, dice: diletti, ora siamo figliuoli di Dio e non è ancora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Ma capite, ma avete provato a pensare di trovarvi personalmente davanti a Dio? Che io non so immaginare come sia la cosa, vedrò una luce, sentirò un profumo, non lo so. Qui il Signore sentì un profumo soave, ma il Signore si aspetta questo giorno, ha fatto tutto quello che è scritto qui perché vuole quel giorno lì e lo vuole per noi. Se noi abbiamo creduto, guardate che quelle parole lì ci aspettano, ci troveremo un giorno a trangugiare davanti al Signore, trangugiare per l'emozione, il coinvolgimento, e queste sono manifestazioni reattive umane, però è chiaro che quando ci troveremo là non saremo più carichi dei limiti della nostra carne, perché ci sarà una presenza dello Spirito e noi saremo, ma tutto Spirito, non lo so, ma voglio dire, è qualche cosa di grandioso che ci aspetta. Ebbene, allora la maturità che è richiesta alla nostra generazione è di muoverci, agire, pensare, pregare e obbedire alle raccomandazioni che ci sono nella parola del Signore per arrivare a quel momento lì che il Signore aspetta. Non è che dice: oh, adesso arriva tutta sta maraglia di gente, scusate. Il Signore dice: tutti questi miei figlioli che hanno bevuto il mio sangue, per il quale mi sono dato e sono qua, hanno risposto, facciamo festa. Ma pensate che cosa sarà. Questa è una prospettiva della nostra generazione, sempre nel senso lato, non soltanto perché io sono di generazione diversa da quella bimba lì. No. Scusate. Allora, ritornando al fatto che Piero mi abbia anticipato per certe cose, Voi forse vi chiederete, perché sono stato un po' confusionario, ma tutto questo cosa c'entra con l'incrocio tra i miei pensieri di giovedì e quelli che ci ha espresso Piero? Piero ha parlato di Giobbe. Allora, i pensieri che stavo maturando giovedì erano già avviati in un certo modo, adesso hanno preso più corpo. Perché, come ho detto giovedì, questa Bibbia, la mia come la vostra, ha al suo centro, se facciamo un conteggio di pagine, salvo i libri tipo i Proverbi, i Salmi, il Cantico e Ecclesiaste, al centro di questa Bibbia c'è, da una parte, prima, tutta la storia dell'umanità, storia, quella che in parte si studia anche nei libri di storia, gli Assiri, i Babilonesi, gli Egiziani, i Persiani, Ciro, tutte quelle cose lì. E nell'altra parte di là, invece, c'è che cosa? Nell'altra parte che resta. Allora, l'uomo che è descritto, di cui si parla in Giobbe, si parla strettamente dell'uomo, tu per tu, dei suoi problemi, il carattere, l'uomo religioso, gli uomini che invidiosi, tutto questo, ma si parla strettamente dell'uomo, come si potrebbe parlare in un libro di filosofia, di società, qualcosa di questo genere, di cultura. E lì in mezzo c'è, da una parte, tutta la storia, e dall'altra ci sono, tolte quella la parte che ho già detto dei libri sapienziali, e lasciamo al divenire la parte della rivelazione portata da Gesù, troviamo i profeti. Ma i profeti sono vissuti quando? Sono vissuti in mezzo a tutta la prima parte. Costituivano, come dire, la guida spirituale, filosofica, dite come voi volete, di tutto quello che è successo nel periodo dell'Antico Testamento. Quando ci sono stati i re, le guerre, le corruzioni, il viaggio, la formazione degli ebrei in Egitto, in mezzo a tutte queste storie c'erano dei profeti. Hanno cominciato in modo, come posso dire, ufficiale o abbastanza pesantito come consistenza, intendo, con il profeta Elia, che è forse, mi sembra che sia stato il primo, e poi hanno finito con l'opera profetica, naturalmente, di Michea, non Michea, ma Malachia, ho dimenticato, ho saltato una sillaba, Malachia, esattamente. E però se lì ce ne sono un certo numero, qua e là noi vediamo, leggiamo che ci sono stati tanti altri uomini che il Signore ha usato come profeti. Per dire, come si chiamava il profeta che mise a Davide di fronte al suo peccato con Batseba? Nathan. Non è mica scritto nessun libro, ma c'era il profeta Nathan. E ce n'è tanti altri. Cioè il Signore ha disseminato la storia, perché tutti quelli hanno vissuto in momenti storici, ma sono raggruppati almeno in questi 12, ha disseminato di uomini che ha particolarmente illuminato o per lunghi periodi, la profezia di Geremia sembra che sia durata per 30 anni, roba del genere, Nathan compare una volta, poi non c'è più, quindi ha illuminato però degli uomini per portare una luce specifica in relazione al rapporto fra gli uomini e lui stesso, e se stesso. Allora, troviamo in sostanza che nella parola, a parte l'aspetto poi Nuovo Testamento, c'è questa situazione, una storia che si sviluppa. La storia è fatta di eventi, ma gli eventi sono legati all'uomo, evidentemente. Sì, poi ci saranno anche terremoti, ma però essenzialmente quando studiamo la storia studiamo quello che hanno fatto gli uomini. Okay? Quindi uomini. Questi uomini hanno camminato seguendo una strada, una via, una prospettiva, un intento, un risultato che il Signore si aspettava, per cui ci ha creati e ci ha allevati nel modo che qui è descritto, e per aiutarci a capire oltre a fare naturalmente delle osservazioni normali di tipo non so, della natura, di come utilizzare i beni della natura e così via, ci ha messo in mezzo degli uomini che erano particolarmente dotati o che egli ha dotato in determinati momenti di dare dei messaggi specifici su cosa e come il Signore pensava in relazione a quello momento preciso, Nathan con Davide, oppure su un ampio panorama sociale, di comportamento, ragioni, descrizioni delle vicende che avrebbero coinvolto i popoli. Ma guardate quel che ha detto Geremia o Isaia, hanno lavorato per parecchi anni, ma hanno dato proprio delle panoramiche atte a guidare, a sostenere, a invitare la gente in senso lato a entrare nella filosofia, no, brutta parola, nella visione e nella prospettiva, nell'attesa del Signore da parte dell'umanità. Tutto questo poi si è chiuso con Gesù. Perché? Perché Gesù è venuto, è Dio è venuto direttamente in terra, non c'è più niente, diciamo, da profetizzare. È avvenuta la profezia essenziale, quella di cui avevamo bisogno, sono state piantate le radici assolute della gradibilità da parte di Dio dei comportamenti dell'uomo, del carattere, della posizione dell'uomo, è stato detto tutto. E difatti, se voi ci pensate, gli ultimi scritti sono quelli di Giovanni, pare attorno al 100, dopodiché la Bibbia è finita. Ma dal 100 sono dati passati 1900 anni. E allora noi non vogliamo più niente. Non siamo più degni di una manifestazione, di una guida, come leggiamo qui. No, è che il Signore ha detto tutto, sono venuto io, che cosa volete ancora? Non siate così presuntuosi da avere dei diritti particolari, ma quello di cui invece dovete essere caricati è che, essendo venuto io, siete carichi di doveri particolari, mica di diritti. Di doveri se voi volete, cioè è un dovere se voi volete entrare nella ricchezza che io vi propongo, se non ci volete entrare restate fuori. E quindi a questo punto che cosa doveva fare il Signore nel suo programma generale? Non poteva altro che, dopo avere mandato suo figlio stesso, Dio stesso in carne per noi, per passarci la realtà concreta e profonda di che cosa vuol dire, cosa si aspetta egli nella relazione con l'uomo che ha creato a sua immagine e somiglianza, con una prospettiva che già tante volte ho detto, cosa vi devo ancora dire? Va bene, vi do ancora circa 70 anni, da grosso modo, da 30 al 100, fine della Bibbia, la descrizione, il tempo di capire meglio quello che io ho detto in un contesto stretto, perché ha parlato solo in Palestina, su 100 chilometri di qua e 50 di dell'altro lato, è sempre stato lì in quei 3 anni Gesù, però doveva diffondersi. Allora ha fatto in modo che ci fossero ancora 70-80 anni per una diffusione basilare con uomini quali Paolo, Giovanni, Sila, tutti questi credenti che hanno operato per far spandere l'Evangelo, generando la successione di chiese e così via. Dopodiché c'è un buco, perché se dal 100 circa finiscono finisce la predicazione dell'Evangelo così come è scritto, ci sono stati poi ancora degli altri naturalmente, ma non sono più scritti, non sono più parte di questo. E poi dopo, dove si salta? Si salta chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori, scusate, detto male, così è. Chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori. Perché dopo l'unica cosa che rimane è l'Apocalisse. E l'Apocalisse, sapete, non è una festicciola di carnevale. Non è assolutamente, è proprio un dolore che il Signore deve accettare per se stesso nei suoi piani, ma perché deve farlo per coerenza con se stesso. Perché l'uomo ha saputo tutto, ha fatto tutto, è stato trattato al meglio di quello che si poteva, al meglio a livello di Dio, non degli uomini. E adesso, se volete esercitare quella verità onestà di cuore, con la quale, non esercitandola, vi siete bruciati in Adamo. Se la volete esercitare, avete la possibilità di farla, ciascuno per se stesso. Se no, è finito. Allora, il Signore quindi si presenta, avvicinandosi a noi, sono tempi ormai parecchio ristretti, si avvicina e ci propone che cosa? Credete nel mio figliuolo unigenito. Credete nel mio figliuolo unigenito. L'ho mandato apposta, l'ho mandato a titolo personale mio, verso personale verso ciascuno di voi. Ci potranno essere degli intermediari che ve lo portano, e questo, di questo me ne curo io, ma la decisione ciascuno la deve prendere per se stesso, non la può tramandare. E guardate che altre cose il Signore pure nel passato ci aveva, ancora sono vere ma le abbiamo bruciate tutte, ci aveva messo sott'occhio. Ma perché? Perché nella Bibbia, nell'arca, sono entrati i figli e le nuore e la moglie di Noè? Perché? Che diritto ne avevano? E tutto perché aveva visto un uomo che gli andava bene, uno, Noè. Però per via di quell'uomo ne ha fatti entrare altri 7 uomini, in senso lato. Altri 7. È entrata sua moglie, perché era uno con lui nel concetto di Dio, e quindi l'ha mantenuto, e i figli con le loro mogli. Sono entrati a questo punto 8 persone, per via di una. Il Signore avrebbe potuto anche risolvere lo stesso problema, cioè risolvere la stessa cosa in altri modi, non li so immaginare. Però durante il tempo precedente, quello che io ho saltato, i 1500 anni strizzati, ha sparso dei concetti che l'uomo non ha raccolto, ma pochi l'hanno raccolto. Noè forse è stato l'unico, e l'altro Enoch, che ha tirato fuori, però in pratica di Enoch non sappiamo niente. Soltanto che camminò con Dio, e Dio l'ha apprezzato, l'ha portato via, e sembra che sia uno dei due, mi viene in mente la parola, che ricompariranno negli ultimi anni. Testimoni, esatto, scusa. Due testimoni, e l'altro sembra che sia Elia, perché anche Elia è stato asportato dalla terra, ma non hanno passato quel punto necessario, che è la morte, devono passarlo. Ma che prospettiva il Signore, ma guardate che cosa ha combinato, cosa ha fatto tutto per noi, e in qualche modo si potrebbe dire, ma perché doveva fare tutto questo? Come facciamo ad andare a sondare la profondità dei pensieri di Dio per dare una giustificazione che vada bene noi che siamo creature di... Ma che presunzione! Bene, allora, voglio dire, mi sono allontanato un po'. Noè, quindi, siccome è stato trovato giusto lui, e una con lui era sua moglie, e una con lui... Se prendo lui, devo prendere anche lei, no? Non so quanto sia estensibile direttamente lo stesso ragionamento ai 3 figli, perché se voi guardate i 3 figli, che sono Sem, Cam e Jafet, avevano le loro mogli, e poi da queste 3 coppie sono state generate, sono nate le generazioni successive. E non dice niente di Noè, quindi è pensabile che Noè, siccome aveva 600 anni quando è entrato la moglie, non ne avrà avuti 25, non lo so, non credo, forse non sarebbero più stati in grado di generare, non lo so, però non lo dice, però la moglie, in quanto uno con lui, è stata entrata nell'arca. I 3 figli, perché per, diciamo, merito, non è merito, ma per stato di onestà del padre, sono stati coperti da questo stato di onestà del loro padre, e sono entrati. E le mogli, essendo uno con loro, sono entrate anche loro. Ma guardate come il Signore poi ci guarda, perché cosa è successo a Cam? Cam è stato maledetto. C'è una maledizione precisa, il Signore, noi stesso, ma maledì Cam, perché aveva profanato il rispetto verso suo padre. Oggigiorno queste cose qua, la gente ride, ma ride per queste sciocchezze, così si vengono chiamate. Ma il Signore ha una visione completamente diversa. Completamente diversa, ha mandato una condanna che pesa ancora oggi. Voi sapete che i camiti sono quelli che sostanzialmente si sono orientati verso la parte bassa dell'Arabia e nell'Africa, sono stati messi sotto una maledizione, sono stati servi di Sem e di Yafet. Sem è nella zona semitica, che è quindi classicamente l'Arabia, la parte a nord dell'Arabia, Mesopotamia, quei posti lì, e Yafet è quello che ha, diciamo, si è infilato, qui non lo vediamo bene nella carta, in quel territorio che passa dalla Turchia, quindi al Mar Nero da una parte, al Mar Caspio dall'altra, e sono entrati in Europa. Sembra che quel percorso sia stato quello. Ma noi dobbiamo considerare che effettivamente questa maledizione è stata ancora visibile nella storia recente, perché la maledizione era quella che Cam sarà servo dei suoi fratelli. E noi cosa hanno fatto ancora gli americani nel Settecento? Cosa hanno fatto con i fratelli, i familiari, i popoli africani in particolare?
Schiavi!
Ma quando il Signore dice qualche cosa è pesante, eh? È pesante, non si può prendere alla leggera. Adesso le cose si stanno cambiando, c'è un miscuglio generale, ma una volta queste linee erano molto, molto chiare. Adesso mi sono perso, non mi ricordo più perché sono tornato indietro a parlare di Cam, Sem e Yafet. Voglio dire però, adesso mi sono ripreso, che aveva già immesso il Signore certi principi di relazione sociale, il matrimonio, che per cui sono una sola persona, una sola unità, ma questo è ancora nella Genesi prima del peccato, questo punto, e come il rispetto del padre, in che rispetto del padre, si dice anche sempre in Genesi 2, 24 circa, si dice che l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne, no? Dice queste cose qua. E allora lì c'è la successione della famiglia come doveva avvenire. I figli sono sotto l'autorità del padre finché si sposano. Quando si sposano, i maschi costituiscono una nuova famiglia, le femmine escono dalla loro famiglia e rientrano nell'autorità del marito. Questo è lo schema generale. Il fatto che Cam abbia irriso a suo padre è stata una gravissima offesa, gravissima offesa. Tant'è che gli altri due sono rimasti fedeli e hanno, diciamo, non hanno detto ma è lo stesso qualcosa del genere, cioè hanno riconosciuto che il padre ha sbagliato, ma ne hanno avuto rispetto. La famosa storia di entrare col mantello sulla schiena per non vedere la sua nudità. Nudità cosa vuol dire? Cosa sta a dire la nudità? Quella era la nudità fisica, evidentemente. Ma il messaggio è che noi dobbiamo avere coscienza di quanto è grave la nostra nudità. Se quello è un fatto fisico, deve farci pensare a quanto è grave la nudità morale, la nudità spirituale nella nostra persona verso il Signore. Tant'è che appunto c'è ancora, mi riferisco a questo gioco di Genesi 2:24 al 25, dice l'uomo e la donna erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Ma quando è entrato il peccato, mettiamo il vestitino con le foglie, cioè è entrato qualche cosa che ha turbato l'equilibrio di semplicità naturale della nostra natura, natura umana. E oggi, se ci pensiamo bene, guardate come viene sbeffeggiato questo aspetto. Non c'è questo rispetto. È andato in decadenza totale, veramente vergognosa. con delle prese di posizione altezzose, ma sì, figuriamoci, roba che è scritta là, chissà come, come ancora. È scritto il Signore, è scritto il Signore. Allora, adesso cerco di ricucire un po'. La Bibbia è un regalo di Dio, meraviglioso, che ci ha mandato in forma verbale, certamente, ma si è anche preoccupato di qualcuno che scrivesse, perché lo verba volant è scripta manent, dicevano i latini, no? E poi la possibilità di diffondere il suo messaggio, che era per tutto, è per tutta l'umanità, non è dedicato a qualcuno. Ha cominciato dove è cominciato l'umanità, ma poi con questa voleva che si spargesse. E oggi c'è una estensione diffusa della parola. Una volta andava verbalmente, perché la diffusione della capacità di leggere e scrivere era limitata, però la possibilità di tramandare le cose doveva essere già sullo scritto. E il Signore ha incaricato un po' di persone per scrivere. Sembra che il primo sia stato Mosè. Mosè ha vissuto nel, grosso modo, nel 1400, sono rotti più o meno giù di lì, sono andati via dall'Egitto, siamo attorno al 1400, 1300, giù di questi anni. Ma in tutti gli anni precedenti, dal 4000 al 1300, era tutto verbale. Ma tra il 4000 e il 1300 di mezzo c'è il momento del diluvio, che è attorno al 2004, quindi meno 4000, meno 2004, meno 1300, cioè in sostanza prima non ce n'è più bisogno, i due li ho tirati fuori e quelli sono ok. Enoch me lo sono preso, poi lo riutilizzerò sul teatro dell'umanità un po' più avanti per altre ragioni, e Noè è quello a cui ho dato l'incarico della continuità. Chi erano quelli che non sono stati raccolti con Noè nei suoi tempi? Se torniamo al versetto, al capitolo 6 della Genesi, dice delle cose tristissime. 6:1. Ora, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni saranno quindi 120 anni. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliuole degli uomini e queste fecero loro dei figliuoli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, agli rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Allora, chi erano esattamente questi figlioli degli uomini? Nessuno me l'ha detto, non lo so esattamente. Già a suo tempo, anni fa, avevo chiesto, ma sembra che siano i discendenti di Cam, qualcuno dice così, i discendenti di Cam, il quale, come sappiamo, aveva introdotto la ribellione verso Dio, il giudizio degli uomini verso Dio, aveva giudicato suo fratello, il Signore ha cercato di recuperarlo, non ha ottenuto niente, per quello che sembra. Comunque, prendiamola così, c'era una corruzione dell'umanità che implicava anche matrimoni, come si vede qui, e quindi una diffusione, perché dei matrimoni, appunto, l'ho detto, nascono dei figli, è normale, questo cosa voleva dire? Che se tra loro, diciamo che le ragazze fossero solo belle, diciamo così, gli uomini invece fossero desideriosi, ma sono discendenti di Cam, non lo so, hanno prodotto degli altri figli corrotti, così come ha passato la loro malvagità a questi figli, come la rettitudine di Noè è stata riconosciuta come un valore per i figli. Non lo so come sia andato, però è chiaro che c'era qualcosa che diffusamente e gravemente non andava bene al Signore, tant'è che tutti questi sono spariti. E allora a questo punto riparte l'umanità da Noè e la sua famiglia, no? Bene, tutto questo per quanto riguarda il fatto di scrivere lì, mi ero spostato, sembra che sia stato rivelato e scritto da Mosè. Mosè è stato 40 anni nel deserto, forse avrà avuto, nonostante tutte le grane, anche il tempo e sarà stato ispirato dal Signore a scrivere. Però la parte scritta, questa qui, sembra che venga dall'epoca di Mosè, cioè attorno al 1400 a.C., tutto l'anno, il tempo precedente, non è diversamente rivelato né come scritto. Ma mi viene in mente una cosa che è importante che noi che riflettiamo ancora un momento su questo. Parlo di Genesi 11, della Torre di Babele. Allora, siamo dopo l'uscita dall'arca, quindi siamo in periodo in cui la generazione dell'umanità è ripartita dai figli di Noè e delle loro mogli, gli altri non c'erano più. E in questo passaggio, capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 9, noi troviamo che in qualche modo c'è ancora qualcosa che non funziona, che non va bene. Dice la parola: ora tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Erano tutti discendenti da Noè, hanno parlato anche il dialetto di Noè, non lo so. E avvenne che, essendo partiti verso l'Oriente, gli uomini trovarono una pianura nel paese di Shinar e qui si stanziarono. E dissero l'uno all'altro: orsù, facciamoci dei mattoni e cuociamoli col fuoco. E si avvalsero di mattoni invece di pietre e di bitume invece di calcina. E dissero: orsù, edifichiamo una città e una torre di cui la cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, onde non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. E l'Eterno discese per vedere la città e la torre dei figlioli degli uomini, quella che stavano edificando. E l'Eterno disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti il medesimo linguaggio, e questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla li impedirà di condurre a termine ciò che disegnano di fare. Orsù, scendiamo e confondiamo qui il loro linguaggio, sicché l'uno non capisca il parlare dell'altro. E così l'Eterno li dispose di là sulla faccia di tutta la terra, li disperse, scusate, la terra, ed essi cessarono di edificare la città. Perciò a questa città fu dato il nome di Babel, perché l'Eterno confuse qui il linguaggio di tutta la terra e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la terra. Allora, io non ho idea, non lo so, come si sia riformato questo gruppo, ma è chiaro che era di gente sostanzialmente contro Dio, gente che voleva avvalorare se stessa e far ripercare la torre, che è un concetto di potenza, di esuberanza. Avete mai visto delle fotografie di Dubai? Va bene. Quindi si erano gonfiati di questa loro evidenza di capacità e di possibilità, perché si erano messi d'accordo parlando l'un con l'altro: ma facciamo così, facciamo con là. E allora il Signore dice: adesso io confondo le lingue, ognuno parla la sua e non vi capite più. E infatti questo poi si è disperso. Ma oggi vi state rendendo conto che sta succedendo il contrario? Perché oggi se uno non parla l'inglese è un morto. Bisogna parlare l'inglese. E si comunica in inglese, tutti i computer, tutti gli strumenti, vanno solo quella lingua lì. E questo cosa sta facendo? Sta facendo il film inverso di Babele. C'è un'associazione al male, quando questa qui, il Signore, avendola vista come associazione al male, aveva deciso di distruggerla. Sono passati, non so quanti, ma un po' di anni, siamo vicini ai tempi della fine, e questo ritorna con il quadro complessivo, perché i tempi della fine vogliono dire che arriva un giudizio di Dio contro la ribellione dell'umanità. Contro chi? L'umanità ribelle contro Dio. Uno dei sistemi che ci permette di compattarci in una ribellione è chiaramente il potersi capire. Perché se uno parla una lingua e l'altro non la conosce, una volta le dimensioni degli stati o delle, sì, in generale stati, era molto più ridotta. I mezzi di comunicazione, non solo linguistici, ma anche proprio per andare, erano molto lenti, per cui in pratica c'era una quantità di piccoli popoli. Se voi andate un po' a leggere le popolazioni che erano nella terra, che è poi diventata la terra di Israele, c'erano un sacco, diciamo, i cananei, quelli là, perché erano piccoli gruppi, avevano lingue diverse e non si capivano. Ed è andato così avanti per anni. Poi pian piano si è estesa la capacità di capirsi, perché l'uomo ha cominciato a viaggiare, ha cominciato a muoversi, per muoversi aveva bisogno di farsi capire da altri che erano vissuti in contesto diverso, e gira e rigira, piano piano, la Torre di Babele si sta ricostruendo attraverso la comunicazione di un'unica lingua di riferimento, che è l'inglese. Allora, vi rendete conto di quanti pasticci ha fatto l'uomo? Allora, per forza il Signore deve rientrare a un certo momento a ripianare tutto, però come ha fatto con Noè, terrà conto di coloro nei quali ha potuto vedere quella che ha descritto per Noè, che vado a rileggere perché è una bellissima parola. Noè fu uomo giusto e integro ai suoi tempi, Noè camminò con Dio, poiché ti ho veduto giusto nel mio cospetto, giusto grazie a Dio non so come. Ma adesso noi come siamo messi? Che noi abbiamo la necessità di essere veduti giusti da Dio per uscire dall'arca, quella che si sta preparando. Abbiamo bisogno allo stesso modo di onestà. Però a questo punto chi è l'arca? Intanto è venuto il Signore, è venuto il Signore. E quindi si vuol vedere giusti nel suo cospetto, nel cospetto e nell'opera del Signore. Quindi ecco ancora un modo più aggravato di vedere come il Signore è fermo là così davanti al Padre, dice: tutti questi li copro io, li copro io. E il Signore, il Dio Padre, ha accettato questa situazione e ascolta quello che gli dice il figlio. Il figlio dice: Padre, questo ha creduto in me, Padre, non ci mette lingua, ha creduto in te, sei tu il garante, mi va bene. Perciò la necessità assoluta di passare attraverso la redenzione, far propria la redenzione di Cristo, è inesorabilmente fondamentale. Per questa ragione, quando arriverà il nuovo diluvio, cosa farà? Ci tirerà fuori sull'arca, ci porta via. Il Signore porta via i credenti al momento in cui arriverà il prossimo giudizio, che non è neanche lontano. Ci porta via, perché sarebbe ingiusto se ancora dovessimo passare in un giudizio essendo stati autocritici al momento, in modo sufficiente e sufficientemente riconosciuto dal Signore per raccoglierci e metterci da parte. Giovanni, nel suo Vangelo, sono al capitolo, un capitolo che credo tutti conosciamo, se non lo conosciamo abbastanza facciamolo, è il 17. C'è un versetto, sono due o tre versetti per la verità, dal 22 al 24 già diciamo. Giovanni 17, 22, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Come può fare Dio Padre a rifiutare uno di noi che ha ricevuto la gloria che Dio gli ha dato? Non ha senso, non sta. Oh, Padre, mi riprendo, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Non un invitato a parte, un extra, siamo uno col Signore, col Padre. Io in loro e tu in me, a ciò che siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio, mamma mia, ma il Signore ha detto, io voglio, Padre, che la tua volontà sia fatta e non la mia. E tu mi hai ascoltato, ho pagato facendo la tua volontà. Adesso io dico, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati. Ma pensate alla dimensione, e dico dimensione perché non so cosa dire, il valore, la potenza, la meraviglia di queste parole, e che riguardano ciascuno di noi, ma non dico solo ciascuno di noi qui. Quanti sono i credenti nel mondo? Quelli in cui il Signore e Dio Padre vede che c'è, si è formata la luce dello Spirito Santo, ha potuto entrare la luce dello Spirito Santo. Sarebbe una totale follia che dopo tutto questo il Signore ci mettesse in mezzo al resto dell'umanità. Il Signore ci ha tratti fuori sulla sua arca, l'arca che è Gesù. Gesù Cristo, naturalmente, perché solo Gesù. Prima e senza la crocifissione e la redenzione non sarebbe stato possibile. Quindi il Signore aspetta questo rientro, che difatti in altri passi della parola, Paolo lo dice e anche in Apocalisse è scritto, sarà, abbiamo un inno che dice sarà festa quando tornerà, no? Sarà festa quando tornerà, sarà festa quando tornerà, e lo possiamo cantare come credenti, è vero? E ci porterà fuori, perché poi da quel momento cominceranno i giudizi. E cosa succede nei giudizi, fratelli? Cosa succede? Che il Signore, ancora nei giudizi, sa che ci sarà un certo numero di persone che crederanno. Dovranno credere però passando per una porta stretta, che è il martirio. Questo sarà negli anni dei giudizi. Però, voglio dire, non chiude tutto. Poteva già ottenere un risultato, e l'ha ottenuto al tempo che è venuto Gesù, e poi è andato avanti altri 2000 anni, e poi farà il rapimento, e non basta, teniamolo ancora 7 anni, perché durante quegli anni ci sarà una tale violenza che un cuore spaventato dirà, Dio aiutami, e io riuscirò a tirarlo fuori. E dopodiché sapete che ci sarà quel periodo chiamato del millennio in cui Satana sarà legato, Satana che al momento è padrone e re della terra, e quindi essendo il re in galera, diciamo, e tutto tornerà a essere come doveva essere, perché non poteva evitare questa fase il Signore, altrimenti sarebbe stato come dire, ho fatto tutto questo, ma non era mica vero. No, era vero, non è stato vero perché avete imbarcato la vostra relazione con Satana, ma se ve lo tolgo, diventa di nuovo libero di farlo, e deve farlo per coerenza, per santità e per perfezione del suo programma. Va bene, questo è quello che ho detto, è una specie di panoramica generale, ma ci sono degli aspetti più precisi che voglio riflettere con voi e reinserire il senso, quel nodo da cui è partita la mia riflessione. Chi? Giobbe è là in mezzo la sintesi dell'uomo che il Signore vuole vedere, e nella sintesi c'è anche che cosa? Come Dio deve trattare l'uomo. Questo lo rifletteremo però in volte successive, che il Signore ci benedica. Amen.